Bene, secondo appuntamento con Alice, attualmente in Colombia, a svolgere attività dentro i progetti della rete di solidarietà europea con quelle popolazioni. Ciao Alice, come stai?
Ciao, ciao, sto bene, sto bene. Sono tornata da un viaggio lungo e intenso. Sono stata nel Catatumbo per un mese. E il Catatumbo è una regione a nord della Colombia, nord-est, sì, al confine con Venezuela, cioè arriva fino al confine con Venezuela. E io in questo mese ho avuto modo di percorrerlo praticamente quasi tutto.
Sì, se non ho capito male, ci sei stata in due momenti differenti e hai avuto modo di assistere anche a eventi particolari.
Allora, il primo viaggio l'abbiamo fatto a fine ottobre, accompagnando un'associazione colombiana che si chiama Minga. E praticamente questo primo viaggio si è trattato quasi di un'emergenza perché la popolazione del Tarra, che è un municipio del Catatumbo, si era sollevata spontaneamente dopo l'ennesima esecuzione extragiudiziale perpetrata dall'esercito e aveva deciso di manifestare e di dar luogo a una sì, un'audienza all'interno del municipio insieme all'esercito proprio per chiedere conto di quello che stava succedendo e del perché l'esercito si accaniva così brutalmente contro la popolazione civile. Richiedevano accompagnamento, quindi questa prima volta siamo partiti così, insomma, per far fronte a questa emergenza, perché proprio è stata una sollevazione spontanea della popolazione. E invece la seconda volta, visto che questo processo iniziato a El Tarra ha avuto un seguimento nel resto della regione e altri municipi hanno desiderato confrontarsi, fare delle assemblee per parlare di questo problema che affetta tutta la regione. Quindi la seconda volta siamo partiti per un po' per sempre accompagnare i processi sociali della regione, quindi ovunque la popolazione desiderava parlare di questo, andare a accompagnare questi processi, e sia per raccogliere delle testimonianze video di queste esecuzioni extragiudiziali, per dimostrare che non si tratta di casi isolati o di errori dell'esercito, ma che si tratta di una vera e propria strategia che l'esercito sta mettendo in atto nella regione.
Puoi specificare un po' meglio di che cosa si tratta, cioè cosa si intende quando si parla di esecuzioni extragiudiziali?
L'esercito di stanza nelle varie regioni ha un obiettivo molto importante all'interno della politica di seguridad democratica del presidente Uribe, ossia sconfiggere la guerriglia. Sconfiggere la guerriglia in termini molto concreti e molto meschini significa presentare un alto conto di morti, cioè il successo della lotta alla guerriglia si conta in numero di morti. Il fatto è che per l'esercito è molto più facile, invece di andare a stanare la guerriglia e combattere con la guerriglia e rischiare, risulta molto più facile uccidere dei campesinos, cioè uccidere membri della popolazione civile che non hanno niente a che vedere con la guerriglia e farli passare come caduti in combattimento. Ora, l'esercito riesce a fare questo sostanzialmente perché non rispetta tutta una serie di procedure legali che riguardano appunto la morte in combattimento, per questo extragiudiziali. Per esempio, una cosa che succede molto di frequente è che l'esercito, dopo aver ucciso il campesino inscenando uno scontro a fuoco che non è mai avvenuto, lo camufla, ossia gli mette delle uniformi militari oppure lascia a fianco del cadavere delle munizioni o degli oggetti che in qualche modo possano far pensare a un coinvolgimento della persona uccisa nella guerriglia. Oppure cos'altro fa? Sposta il cadavere, che è una cosa che non potrebbe mai fare perché è una cosa che spetta alla fiscalia che deve fare gli accertamenti. Però abbiamo sentito molte testimonianze di questa procedura. L'esercito sposta il cadavere, molte volte impedisce alla popolazione di vederlo e lo porta in elicottero con altri mezzi direttamente a Ocaña, alla fiscalia, ossia non è la fiscalia che va a fare gli accertamenti sul luogo del delitto, ma l'esercito che ha tutto il tempo di modificare la scena del crimine, camuflare il cadavere, addirittura portarlo alla fiscalia e questo in spregio a ogni garanzia giuridica elementare.
E quindi durante il primo viaggio, diciamo la prima parte del viaggio a fine ottobre, quello che voi avete fatto, documentato peraltro in un video che ho pubblicato anche questo nel blog, avete partecipato a questo incontro tra l'esercito e la comunità inferocita.
È stato un avvenimento molto, molto toccante, molto potente e si sono verificate una serie di dinamiche che io penso che siano molto importanti. Allora, intanto la popolazione si è riunita nel polisportivo e ha invitato l'esercito a partecipare. Si è presentato il colonnello della brigata Mo Wilkins, diciamo con la mediazione dei membri di Minga, però comunque la popolazione ha cominciato ordinatamente, uno per volta, a prendere il microfono, a presentare il suo caso e a chiedere all'esercito perché l'avete ucciso, no? Mogli che si presentavano e dicevano: mio marito non aveva fatto niente, stava andando a vendere quelle poche cose che ci permettono di vivere. Perché l'avete ucciso? Voglio saperlo. Perché l'avete ucciso? Perché l'avete ucciso? Così questo fiume di persone che non so, molto calme, però nello stesso tempo arrabbiate, cioè si sentiva nel tono della voce, in come affrontavano l'esercito senza paura, che erano arrivate a un punto di sofferenza troppo alto e che la sopportazione era finita per questi avvenimenti. Diciamo questo fiume di gente che andava a interrogare l'esercito è durato abbastanza, e come un'ora, un'ora e mezza, insomma, molte persone avevano da dire. Dopo questa serie di persone che ha preso parola, il colonnello della brigata Mo Wilkins ha tentato di rispondere, e nella sua risposta ovviamente lui non si è preso la responsabilità di nulla, cioè non ha mai neanche preso in considerazione l'idea che si potesse essere vero che i suoi soldati avevano ucciso dei campesinos e una popolazione civile. E ha fatto ricorso a tutta una serie di, diciamo sì, di stratagemmi abbastanza demagogici per sviare il discorso. Allora, la prima cosa è stata fare lui stesso riferimento alle procedure legali, cioè ha cominciato a suggerire alla gente: ma quando succedono questi fatti è la fiscalia che deve indagare, io non posso perché io ho solo due versioni, la vostra e quella dei miei soldati, quindi bisogna rivolgersi alla fiscalia perché la fiscalia comincia l'indagine, io non mi oppongo all'indagine della fiscalia, anzi vi chiedo di rivolgervi alla fiscalia, al personero, perché anch'io ho interesse che questi fatti si chiariscano, perché se io trovo dei miei soldati che fanno queste cose li caccio dall'esercito. Un'altra cosa era che il colonnello non voleva parlare con la popolazione. Più e più volte ha chiesto di poter parlare con i leader, con i rappresentanti, cioè una mediazione ulteriore che facesse in modo che lui non dovesse affrontare direttamente le persone furiose, ma confrontarsi già con, diciamo, un gradino di mediazione superiore che è quello dei leader della comunità. E la popolazione si è opposta. La popolazione ha detto: no, noi siamo rappresentanti di noi stessi. Tu non devi rispondere al mio leader sul perché hai ammazzato mio marito, devi rispondere a me. Io mi rappresento, noi ci rappresentiamo come popolazione unita e non abbiamo bisogno di ulteriore mediazione. E questo, secondo me, è stato un passaggio politico mo molto, molto forte e molto importante, che la comunità si è completamente autogestita, cioè nessuno ha suggerito a nessuno di rispondere così. Era proprio il sentimento della comunità in quel momento: noi rappresentiamo noi stessi, non devi parlare con nessun altro, devi rispondere a noi.
Quindi questo atteggiamento diciamo, di resistenza verbale, di non titubanza e neppure timidezza da parte delle persone a confrontarsi direttamente con i responsabili delle stragi che avvengono in quella zona, come dicevi, ha prodotto una voglia da parte delle comunità di di ripetere l'esperienza, di raccontarla in altre zone del Catatumbo, che lo dico per chi non lo sapesse, Catatumbo è una definizione geografica e culturale, in realtà il dipartimento è il nord del Santander.
Sì. Allora, dopo la manifestazione del TAR, diciamo che si è diffusa la voce, si è diffuso anche il coraggio tra le popolazioni dei vari municipi, e quindi sì, siamo partiti per un altro viaggio, appunto perché avevamo saputo che un altro municipio si andava a mobilitare, e soprattutto che la gente finalmente voleva parlare, voleva raccontare. E quindi principalmente il nostro giro per il Catatumbo è consistito nel raccogliere le testimonianze video e audio di alcuni casi molto significativi, tra quelli che sono occorsi di esecuzione stragiudiziale nella regione. Parlo di casi significativi perché si trattava di casi in cui, diciamo, già le prove raccolte erano sufficienti per dimostrare che i morti non erano guerriglieri ma campesini. Abbiamo percorso 7-8 municipi, è stato un giro abbastanza lungo, abbastanza faticoso, perché quello che noi volevamo fare non era solo raccogliere la testimonianza dei familiari più stretti, ma mostrare in generale lo spaccato della vita delle persone uccise. Quindi non solo la testimonianza della moglie o della madre, ma siamo anche andati a filmare, per esempio, le fattorie dove loro vivevano, campi che coltivavano, no? Tutta la vita lasciata a metà, lasciata interrotta. Abbiamo intervistato i compagni dell'associazione di giunta che ci mostravano il registro, no? Dove la persona era iscritta, gli amici, tutte le persone che desideravano lasciare testimonianza di un vuoto che era rimasto non solo nella famiglia ma nella comunità intera.